Dimmi Mario, dimmi.
Allora ce l'ho con te, Crociani.
Sì, parla bene, toglivi la voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che
hai. Non posso farlo, non posso
Ma se
farlo,
non puoi fare, tutti. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa
Ma vai
Mario.
A fare in culo tu,
Ma non chiamare, imbecille, se hai il telefono così. Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille.
Ma perché si litiga sempre sta trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché?
Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo.
È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché?
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Credo che bisogna sgomberare subito. Io lo dico chiaramente. Ruspa, 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 ruspa. Questi posti vanno rasi al suolo.
Finché c'è sto governo, ripeto, io non sono italiano. Se cambiano governo ritornerò italiano.
Tu non ti senti italiano? Tu non ti senti italiano? Tu, Casa Monica, non ti senti italiano? E tu ti devi sciacquare la bocca quando parli dell'Italia. Ti devi sciacquare la bocca, caro signor Casa Monica, quando parli dell'Italia. Hai capito, caro signor Casa Monica?
Ma cos'è? Lavoro dalle 7 del mattino alle 8 di sera del venerdì, rientro 200 km in auto, ascolto la zanzara per rilassarmi e mi fate sentire sti sfigati, il direttore di Libero che nega il doppio senso. Fuori i coglioni! Orgoglioso della patata bollente, orgoglioso! Cazzo, ogni volta che lo sento rido, rido! E gli altri sfigati di Dolce & Gabbana che chiedono scusa ai cinesi che a Prato lavorano nelle fabbriche abusive, copiano tutta la griff italiana, Armani, Dolce & Gabbana, Prada, qualsiasi cosa, e questi vestiti come due spazzacamini, cazzo, chiedono scusa in ginocchio ai cinesi. Ha ragione Cruciani, ha ragione Cruciani. Siete schiavi col denaro, sfigati!
Perché lo Spirito Santo è in me!
Uè, Cruciani o Fascistel, quanti soldi ti dà la Lega per mandare avanti questa trasmissione? Dai, diccelo, quanto vieni pagato? Mamma mia, che giornalista venduto! Tu sei un culattone raccomandato che ora stai là senza nessun merito e ti fai pagare dalla Lega per fare questa trasmissione razzista del cazzo, da ignoranti, da scemi come a te.
David, eccoci qui, eccoci qui, questa
ecco qua.
È l'Italia.
Ecco,
questa
qua
è la fotografia di questo paese,
no,
il
signore.
Paese che amiamo,
no,
il
signore.
Paese che amiamo, è inutile che vuoi,
no,
ribellarti,
signore,
a questa realtà, è inutile che vuoi ribellarti all'Italia che avanza e adesso anche all'Italia che governa, ebbene sì, l'Italia che governa è anche questa, dove ogni tanto trionfa l'ignoranza perché i professionisti, ecco, della politica non hanno fatto un cazzo, eccetera, 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 questa è l'Italia e te la becchi tutta con questa trasmissione. La
hai
sinistra,
finito?
La
hai
sinistra
finito?
È talmente alle corde, fermo. La sinistra è talmente.
Hai finito?
Aspetta,
bene,
aspetta,
adesso
aspetta.
Dico io una cosa. Parliamo dei papà. Vai. I papà, sì, sono molto importanti, come lo sono ovviamente le mamme. Ma i papà per i leader politici hanno un ruolo determinante. Allora io voglio dire, amico mio, come disse Alessandro Manzoni, omnia munda mundis, tutto è puro per. Come? Vabbè, tutto allora... è puro per i puri. Allora? Allora voglio sapere da Di Maio, dall'amico Di Maio, da Luigino Di Maio.
Sì, sì.
Non basta fare un twittino, un facebookino e spiegare che in realtà lui ha rimproverato papà. Ha rimproverato papà per quell'operaio assunto in nero temporibus illis. No, non va bene così. Deve chiedere scusa alla signora Maria Elena Boschi. Deve chiedere scusa al signor Renzi. Che
ma
a me sono due
diverse.
Persone che non mi stanno simpatiche. Davvero, non mi stanno molto simpatiche.
Ma sono
cose
diverse.
E l'ho detto più volte, ma tutto è puro per i puri per lui invece, perché lui è il purificatore, lui è l'uomo che deve liberare l'Italia, no? Da quelli antichi, vecchi che avevano rubato. Vergogna, vergogna.
Ma sono cose diverse, stai facendo dei paragoni assurdi.
Mondis,
però sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che oggi, poi andiamolo sulla vicenda Di Maio, sulla storia di Maio. Oggi c'è un nuovo leader.
Hai censurato
della...
la notizia.
No, andiamo, adesso ci andiamo subito.
Hai censurato la notizia, cosa ti hanno regalato?
No.
Un computer, la Casaleggio Associati, cosa ti ha regalato? Un computer.
Cosa
ti ha regalato? Un Commodore 64, cosa ti ha regalato la Casaleggio? Dimmi, un iPad,
allora,
cosa ti hanno regalato?
È diventato un nuovo leader dell'opposizione, l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso.
Tutto parte,
addirittura Gattuso. Ci sono delle immagini su Facebook, sull'internet, con Gattuso come dipinto come Che Guevara, con la faccia di... No, con la faccia di Gattuso al posto di quella del Che, con questo, no? Con l'immagine storica di Che Guevara. Tutto inizia dopo la fine della partita Milan Lazio Milan di ieri sera. Sentite Salvini prima, Salvini.
Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio, però col senno del poi erano stanchi. Non capisco perché non abbia fatto manco un cambio nel secondo tempo. Comunque, va bene così.
La solita testardaggine, dice. E Gattuso dice: io non parlo di politica. Salvini deve pensare a problemi più seri.
Salve mister, volevo un commento sulle parole di Salvini, che si è detto sorpreso. Salvini, vice premier.
Io penso che la politica italiana, io non parlo di politica perché non capisco nulla. E a Salvini dico di pensare alla politica, perché abbiamo problemi molto grandi in Italia. E se è il tempo di pensare anche al calcio, vuol dire che siamo messi male. La cosa che mi fa più ridere, in cui veramente questo è un paese veramente incredibile, Salvini con tutti i problemi che ha scrive e chatta perché non ho fatto i cambi, io divento mio. Quello da italiano, io da italiano potrei scrivere qualsiasi cosa, no?
Poi oggi Salvini che fiuta sempre anche il popolo, cosa pensa la gente, siccome in questo momento Gattuso non è proprio è anche abbastanza apprezzato, è un uomo di popolo, un uomo che amato dai tifosi del Milan, e dice: grande stima per Gattuso, però con qualche cambio.
Io ho immensa stima per Gattuso come calciatore e come allenatore. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe finita in maniera diversa, però.
E intanto abbiamo, pare, un nuovo reclutato nel Pantheon tra i protagonisti del mondo dello spettacolo, un nuovo reclutato nell'ambito del sovranismo, tra i sovranisti, caro David. Si chiama Giancarlo Magalli, signor Magalli.
Allora, vedi che alla fine sono la maggioranza, cioè voglio dire, vedi, una volta tu dicevi il mondo dello spettacolo tutto a sinistra, siete da tempo luoghi comuni, siete da tempo la maggioranza di questo paese.
Ma che dici?
Siete mainstream,
ma io, a me che cazzo
siete,
me ne frega?
Siete politically correct voi?
Perché li metti in mezzo?
Io sono il politicamente scorretto, voi siete mainstream puro, tu, i sovranisti, la Lega,
senti Magalli, Salvini è un protezionista, non un razzista.
Secondo te Salvini è razzista?
No, Salvini è un protezionista, direi, più che un razzista, cioè più che odiare gli stranieri, preferirebbe che non venissero, insomma.
Il sovranismo è una bella idea.
Sei sovranista?
Sono?
Sovranista?
No, il sovranismo non è un'idea bella, cioè adesso, a parte questa, la desinenza, gli hanno dato questa desinenza brutta, per tutto quello che finisce in ismo, no? Dal nazismo al marxismo, al leninismo, al socialismo, al razzismo, sembra sempre una cosa brutta. A me non sembra una cosa brutta.
E gli stranieri? I can feel it.
non è che preferisce che non venisse, preferisce non farli venire perché li odia in quanto stranieri, perché sono persone che poi spesso portano delinquenza, portano disordine.
Gli stranieri portano delinquenza, firmato Giancarlo bene, Magalli.
Io voglio bene a Magalli, ma una serie di luoghi comuni così, veramente, tutti
allora,
insieme.
A proposito della vicenda del padre di Di Maio, no? Vi faccio sentire solo una cosa. Questo signore che dopo 10 anni si risveglia all'improvviso.
Il papà di chi hai detto che non ho sentito?
Di Maio.
È andata via la linea.
Antonio Di Maio, il padre del vice premier, nonché ministro del lavoro.
Cosa ha fatto? Non mi ricordo, non
allora,
ho letto
i giornali,
scusami.
Secondo il racconto, di un ex dipendente, lo ha assunto in nero, poi questo si è fatto male e ovviamente lui per nascondere gli ha detto di non
Scusami, ho capito bene, il padre del ministro del lavoro dei 5
ha
Stelle
ha assunto una persona in
non
nero.
Vorrei dire cose che
querelabili. Lavorava in nero
ha
da Di Maio.
Assunto in nero una persona.
Esatto, sì.
Non ho capito bene.
Questo si è fatto
il ministro
male.
Del lavoro, esatto. Il padre del ministro del lavoro.
Esatto, poi si è fatto male.
Ma scusa, perché sono stato in Provenza due giorni. Forse non ho letto i giornali. Non ho capito cosa è successo, me lo puoi spiegare?
No, ma te lo sto spiegando in maniera molto chiara. Allora, lavorava in nero da Di Maio, si è fatto male.
Ho capito.
Si è fatto male. E a un certo punto lui ovviamente non poteva dire si è fatto male lavorando, no?
No.
E allora
perché
senti,
era in nero,
senti
certo.
Questo signore, Sasà Pizzo, senti.
Mi volevo portare all'ospedale di Nola e io dissi no, andiamo a Cazzarelli.
Perché voleva portarti a Nola?
Ma perché forse lui c'ha il cognato che è un dirigente dell'ASL.
Che succede quindi?
Salgo sulla macchina e lui nel viaggio da Pomigliano a Napoli disse mo non raccontare che ti hai fatto male sul mio cantiere, sennò ci mettiamo altri 20.000 euro vicino a Sturit.
Cioè che intendeva?
E perché lui mi teneva in nero, forse gli verbalizzavano l'accaduto che era successo sul suo cantiere.
Ciao Cruciani, sei fortissimo, metalmeccanico di Monza, Mario da Monza, un abbraccio, vai avanti così.
Intimissimi uomo, la scelta giusta, adesso, c'è, nei negozi e online. Vi presento La Zanzara.
La colonna di Abu Dhabi della maggioranza silenziosa è pronta. Vai Parenzo!
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Cruciani, devi dire a quei cazzo di camionisti che hanno rotto il cazzo a sorpassare e mettendosi, cioè sono stati 5 minuti uno accanto all'altro a 80 all'ora in autostrada, gli devi dire che hanno rotto il cazzo, gli devi dire hanno rotto il cazzo, uno deve frenare, quello che sta a destra frena e non ce rompe i coglioni a tutta la gente che deve camminare normale.
Io vengo da una famiglia in cui mio padre ha fatto piccolissima impresa per 30 anni. Lui era imprenditore, ma si sentiva e faceva anche il dipendente. E i suoi dipendenti si sono sempre sentiti un po' imprenditori. L'unione di questi due ministeri parte da un presupposto, che secondo me è finita l'epoca del datore contro il dipendente. Siamo tutti insieme nelle piccole e medie imprese italiane per provare a cambiare questo paese.
Sempre Di Maio, chi tiene i lavoratori a nero è una persona disonesta. Disonesta.
Come giudica un datore di lavoro che tiene in nero un proprio dipendente? È una persona onesta o disonesta?
Non può essere una persona onesta, assolutamente.
Diciamolo,
Una persona disonesta.
Chi tiene un dipendente in nero è una persona disonesta. Parola del ministro del lavoro.
Allora ragazzi, comunque, andando al sodo di questa vicenda, si è scoperto che il padre di Di Maio ha fatto lavorare in nero delle persone. Più o meno, no? Poi li ha costretti a non dire delle cose, a non dire la verità. Quello poi ha detto quello che doveva dire. L'hanno riassunto, poi l'hanno licenziato. Questo dopo 10 anni si è ricordato di questa vicenda e ha spiattellato tutto, ha raccontato tutto. Ora, un'inchiesta ottima, per carità, ma anche sti grandissimi cazzi. Cioè, qual è il punto? Cioè, che cosa cazzo c'entra il padre di Di Maio con quello che fa Di Maio adesso? Cioè, oggettivamente non c'entra un cazzo. È una cosa diversa dalle cose della Boschi, delle banche, eccetera. Sono cose completamente diverse. È inutile che la Boschi si incazza.
Perché è diversa?
Ma sono diverse. Lei era stata accusata di essersi occupata direttamente delle cose del padre. Qui non c'è nessuna accusa che Di Maio abbia fatto in modo di salvare il padre da qualcosa.
Qui
dai.
Si sta parlando di o del padre di Renzi. Qui si sta semplicemente parlando dell'imbarazzo, del fatto
di questa è un'altra
una
cosa, ma sono due cose diverse.
Che dice?
Okay, sentiamo la Boschi, dai, sentiamo la Boschi.
Vorrei poter guardare in faccia il signor Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio, ministro del lavoro nero e della disoccupazione di questo paese. Vorrei poterlo guardare negli occhi e dirgli: caro signor Di Maio, le auguro di non vivere mai quello che suo figlio e gli amici di suo figlio hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia.
Poi dice che fa ancora politica per la sua nipotina. Dai ragazzi, ma perché questi sbrodolamenti? Dai, non c'è bisogno di dire che uno continua a fare politica per la mia nipotina.
Quello va bene,
dai,
certo, non
su,
c'è
dai.
Io continuo a fare politica solo per la mia nipotina, perché possa sapere che la sua è una famiglia di persone per bene. Le auguro, signor Di Maio, di poter dire lo stesso della sua, anche se mi rendo conto che ogni giorno che passa per voi diventa più difficile.
Ma dai su, che cazzo c'entra? Sono cose che non c'entrano nulla.
No,
sono cose
è una cosa che dovrebbe imbarazzare.
Siccome quelli hanno attaccato i parenti, adesso non si possono stupire. Non si possono stupire se i parenti vengono attaccati.
Non c'è dubbio.
E se tu vieni attaccato in quanto figlio di un padre che commette
genera
degli...
imbarazzo, certo.
Questo grazie a cazzo che genera imbarazzo.
Ma un imbarazzo politico. Loro hanno usato quello come strumento di lotta contro il PD, contro Renzi, la Boschi e compagnia. Ora gli ritorna addosso. È chiaro che non c'è relazione tra il ruolo di ministro di Di Maio e quello che ha fatto il padre in passato. Ma è una questione imbarazzante da un punto di vista familiare. Poi lui dice, come Renzi, no, ma io è tanto che non ho rapporti con mio padre, perché sai, non ho rapporti. Boh.
Ma tu ti rendi conto? C'è un assessore a Genova, un consigliere che si occupa di sport, una specie di assessore allo sport al comune di Genova, un tale che si chiama Stefano Anzalone, il quale, con tutti i problemi che ha passato Genova di recente, le alluvioni, il crollo del ponte, tutte cose che sappiamo, propone di far disputare a Genova. Propone di far disputare a Genova la finale della Coppa Libertadores, rinviata, anzi praticamente annullata, in Argentina per gli scontri tra i tifosi, per l'assalto al pullman di una squadra.
Potrebbe essere forse un modo però per rilanciare anche il ruolo della città.
Ma
per
che cazzo dici? Giocate la Coppa Libertadores tra River Plate e
se i genovesi
squadra...
sono
ma
d'accordo,
dai,
e lo vogliono, ma mi sembra una brutta idea.
Ma che cazzo dici? Con tutti i problemi che ha Genova, portiamo pure gli argentini che se tirano addosso i sassi a Genova a fare la finale. Ma
beh,
non
i sassi,
che parliamo,
speriamo
dai.
Di no, insomma. Ma...
dai, su. Ma è una puttanata pazzesca. Roberto dalla provincia di Salerno, vai.
Allora io volevo esprimere la mia gioia per il rapimento di quella ragazza italiana.
No, scusa, non ho capito. Aspetta Roberto, fermo, andiamo con ordine. Tu vuoi esprimere la gioia per che cosa?
Per il rapimento di quella ragazza italiana in Kenya.
Ma in che senso?
Ecco rintronato, il primo rintronato della giornata.
In che
giornata?
Senso, scusa, la gioia?
Nel senso che vorrei che la facessero a pezzi e se la mangiassero.
No, vabbè, dai, Roberto,
ma
dai, su.
Ma che sto
stupido?
No, vabbè, allora, fermo un attimo, Roberto. Stai parlando sul serio? Hai bevuto oppure sei un fake?
Beh,
dimmelo,
mi pare evidente.
Eh?
Tutte e tre le
non
cose.
Non ho capito. Allora, caro Roberto, quanti anni hai innanzitutto?
68
anni, stai parlando sul serio?
Quindi anche giovane, sì, per essere un rincoglionito.
Cioè stai parlando sul serio tu? Cioè non sei uno che vuole che ha preso il telefono lì e dice diciamo la cazzata della sera qui alla Zanzara.
Ecco, sì, probabile.
Vabbè, la cazzata, perché tu parli solo di merda, capito?
No, ma non
questo
ho capito
è
qual,
vero,
è, qual è il punto fondamentale, che perché sei felice? Di che cosa sei felice?
Sono felice perché bisogna lasciarli stare nella loro giungla questa gente.
Ma si vergogna.
Ah, tu dici
ma
che
si
non bisogna andare ad aiutarli lì, giusto?
No.
Nemmeno lì bisogna andarli ad aiutare.
Nemmeno lì.
E dunque sei felice che abbiano rapito questa ragazza?
Sì,
che vergogna.
E perché dovrebbero farla a pezzi?
Si vergogni.
Perché le fanno a pezzi? Noi in Italia gli diamo da mangiare.
A chi? Ma cosa?
Ma si vergogni per quello che dice. Si vergogni.
No, si deve vergognare.
Si deve vergognare lei. Si vergogni, persona brutta.
Si vergogni, parente. Brutta persona. Con i capelli.
Brutta persona. Brutta persona è lei. Brutta persona e anche rincoglionita anzitempo. Anche rincoglionita anzitempo.
Mi sembri già andato.
Lei è un ebreo comunista.
Ma
lei
che c'entra?
Sì, vabbè, questo può anche...
godere solo sì. davanti ai corpi di piazzale Roletti coperti di merda.
Lei è un rincoglionito anzitempo. Lei è un rincoglionito anzitempo.
Ma
lei è un ebreo comunista che
avanti, ma che c'entra ancora?
Di piazzale Loreto.
Ma che te frega di piazzale Loreto adesso? Perché hai tirato fuori? Perché hai tirato fuori?
Lo ripeto, l'hai già detto una volta. Ripeto, se hai coraggio.
Che cosa ripete? Che
ripetono che godi di fronte a piazzale Loreto. Ma con la merda di Cruciano addosso.
Ma,
non
credo, ma tu sei pure fascista, amico mio, Roberto.
Beh, questo mi sembra evidente.
Oh, Robè.
Lo sono stato, perché tu no. La tua famiglia no.
Ma no, non
credo.
Speriamo di no.
Durante il fascismo può darsi, non lo so, se ne fottevano.
Speriamo di no.
Vabbè, perché voi non sapete argomentare.
Oh, erano noi. Erano monarchici, a casa mia, soprattutto erano monarchici.
Vabbè, tu puoi dire quello che vuoi tu.
Ti ho detto che ti dico che erano monarchici, erano per il re, cioè, il re. Mariano da Chieti. Mariano.
Il re e tu dici sono uno di voi a quelli che chiamano, a sti poracci che c'entra chiamano.
Io con mio
io
nonno.
Sono uno
che
di
c'entro?
Voi.
Che c'entro io con mio
nonno?
Quella
famiglia papalina, la tua una famiglia papalina.
È vero,
di
sì.
Gente che era pappa e ciccia con re e poi alla radio io sono uno di voi. Ma che vergogna,
ma
che schifo. Ma io vado via, guarda, vado via, senti che vado via.
Il segnale orario vi è offerto da...
Perché non passa Green Network? Ha visto che offerte?
Green Network? Hai sentito la pronuncia di Oxford?
La Zanzara.
Non volevo disturbarla.
Ma si levi dalle palle questo. Avete rotto i coglioni.
Avete rotto le palle, chiaro?
Io la lasciavo anche andare dove
Porco
voleva.
Boy, mi diceva, rotto i coglioni.
Mi diceva non volevo parlare.
Ma vada a fare il culo lei e tutti i fai con
E l'hanno messo pure in direzione perché dice che là all'asta dell'A, no? E allora sì. L'hanno messo in direzione di Allà. E
dove
e
sta?
Niente.
Di là dove? Allà? All'asta
e
di
che
là.
Cazzo ne so io dove sta? Boh, Allà.
Che ne sa
l'hanno
lui,
messo...
non lo sa.
Ma io non credo mai che Gesù Cristo mi frega sto cazzo da là.
Niente.
Io ho capito però cazzo.
Sì, paese reale, no? No, ma siamo d'accordo.
Assolutamente il paese reale.
Stavo ascoltando il podcast della puntata di ieri e mi è venuto in mente che una mia amica ha scritto una tesi di laurea sui cessi dei locali di Torino, se non sbaglio. Quindi lei un po' di esperienza ce l'ha, se avete bisogno di contattarla fatemi sapere.
Wey menestrelli, dunque nuovi aggiornamenti per la rubrica Vespasiani Italici. Al Politecnico di Torino, nel complesso di aule I di Imola, ci sono 4 bagni che sono puliti e spaziosi e si caga da Dio. Per cui consiglio a tutti di andare lì nel caso vi trovate da quelle parti, però mi raccomando, non lasciate pezzi di Parenzo attaccati al cesso quando cagate. Mi raccomando, niente sgommate. Passo e chiudo.
Scusa, per la rubrica cessi vari ed eventuali, ma ho sentito che adesso siete contro la turca, ma in realtà non dimentichiamoci che la turca ti mette nella posizione tale, rannicchiato con le ginocchia, che non è altro che la stessa posizione che indicavano di mettere lo sgabello sul water di casa, quindi la turca è la posizione ideale per defecare. Non dimentichiamo gli studi scientifici che abbiamo fatto un paio d'anni fa su questa cosa.
Prosegue incessante la campagna per scoprire i cessi più belli, cessi più spaziosi, cessi più accoglienti in giro per la nostra penisola, soprattutto anche se molti ascoltatori ci mandano messaggi, David, dall'estero.
Dall'estero.
Non sei sconsolato, hai inaugurato non tu questa cosa dicendo non che andavi parole. Che è giusto andare nei grandi hotel.
No, ma io non l'ho mai fatta con questa, con questa grevitudine, non l'ho mai fatta con questa volgarità.
Ma l'avrei fatta in un altro modo, ma è
con
uguale.
Con questa rozzezza, non mi sono mai permesso di scendere.
Invitavi le persone che avevano bisogno
persone,
ad andare
no,
nei grandi alberghi.
Ho detto che io storicamente quando non vengo fermato, diciamo, se la differenza tra
capanna, quando aveva bisogno di cagare durante il periodo delle lotte proletarie, delle lotte così, che cosa faceva durante il periodo, diciamo,
la ringrazio intanto per questa domanda. Potrei discutere per almeno 57 minuti di questo, perché ho scritto dei trattati.
È meglio di no,
dei
è
trattati.
Di...
Quindi stai attento, potrei discutere a lungo come facevo quando occupavo le facoltà di filosofia, oppure ovviamente andavo alla facoltà di economia, salivo in cattedra e per delle ore parlavo, organizzavo i Katanga, meraviglioso. Sì. Ecco, questo è un altro argomento interessante. Allora, sostanzialmente, quando si era in fase di rivoluzione, sostanzialmente si preparava a quella che io chiamo tecnicamente la rivolta.
Sì,
la
rivolta, sempre con vitalizio in tasca, ovviamente.
Poteva. Ma stiamo scherzando, ma non bisogna neanche metterlo, neppure metterlo in dubbio per un frame, non dico per un secondo, ma per un frame, che come lei ben mi insegna, nonostante sia un oclocrate, è una frazione ancora più piccola
del secondo.
Esatto. Si chiama il frame.
Sì.
Nemmeno per un frame lei può immaginare che io combatta senza il vitalizio. Sarebbe un affronto gravissimo. Se non che durante la battaglia, se per caso avevi bisogno di ricorrere ai cosiddetti servizi igienici, piombavi all'interno di uno di questi ottimi o ristoranti o assolutamente alberghi. All'epoca non c'erano le 5 stelle, per fortuna, né tantomeno governavano, figuriamoci, erano anni molto seri quelli lì, figuriamoci.
E dove andava, certo, a cagare?
E si faceva irruzione all'interno di queste hall degli alberghi, magari minacciando con delle mazze in mano, dicendo la carta igienica è nostra e la vogliamo gestire noi. E quindi entravamo, no, dentro
i
questi bagni,
sono nostri, li gestiamo.
E facevamo tutto con le porte aperte, perché era la rivoluzione, il 68, e quindi sostanzialmente defecavamo. Arrivavano quelli della reception e dicevano: almeno chiudete i bagni, vergogna, padrone, ladro. E noi davamo il consenso ovviamente a questi nostri amici operai, lavoratori o anche gente semplicemente che non faceva un cazzo e aveva voglia di manifestare, certo. E si mettevano nei bagni aperti, questo odore di merda che saliva e usciva dagli alberghi. Era una grande libertà. Poi passavamo al bar e prendevamo da bere, dicevamo allora
gratis,
immediatamente
sempre gratis, ovviamente.
Naturalmente, esproprio, si chiamava tecnicamente l'esproprio proletario.
Non
una
c'è
tecnica
anche
che andrebbe
anche
ripristinata. Però l'importante era farlo con le porte aperte, con grande disappunto ovviamente delle maestranze che erano lì, che dicevano: ma siete dei maleducati, almeno chiudete le porte. E noi dicevamo: zitto, padrone. E dice: ma che padrone, sono uno che lavora al concierge, non
servo,
sono un padrone.
Servo del padrone.
E si alzava la voce: giù mazzate, gente come te negli anni 60 l'avremo inseguita per le strade.
Quello sicuro,
per le strade,
quello non c'è dubbio,
come te che lavora
grazie,
per la...
Grazie per la confidenza, grazie. Allora, dicevamo di un omaggio che vogliamo fare a modo nostro, perché signor Bertolucci fu un pioniere del sesso anale. Diciamo la verità,
immaginavo.
Fu un pioniere
di tutto
tutta
la più grande opera di Bertolucci.
Sì, voglio conservare la scena del coito anale col burro, perché
però...
è stato un grandissimo passo avanti.
Ma tu non l'hai mai visto quel film, peraltro?
No, come non l'ho visto? L'ultimo Dagger, poi ma che stai dicendo? Sei pazzo?
Ma i dialoghi,
allora, facciamo
non
sentire
ti
appunto
come
un
finisce
frame,
il film?
Un frame. Ma non
come
mi ricordo,
finisce?
Non mi ricordo.
Ti ricordi solo quella scena?
Ma
assolutamente, solo quella,
assolutamente, assolutamente.
Vergogna.
C'è un altro aspetto. Oggi Bertolucci sarebbe stato arrestato. Ah, questo sì, arrestato.
Beh,
stato
censurarono
arrestato.
Il film, scusami.
No, ma sarebbe stato arrestato per la cosa che è uscita fuori in queste, che è uscita fuori anche in queste ore.
Ah,
cioè.
Perché non, lei non lo sapeva, lei è stata costretta in un certo.
Poi il burro, ragazzi, ma
sempre,
il burro,
veramente.
Ma quando mai si usava il burro per fare sesso anale? Cioè, adesso oggettivamente il burro, chi cazzo mai l'ha usato? Il burro normale? Cioè, ma nessuno l'ha mai usato. Adesso, spostando, come dire, la discussione un po' più in alto.
Ma
un
cosa,
po' più in alto.
Ma che in alto?
La scena dell'ultimo sempre. Tango, vai, vai, vai.
Ma cosa fai?
Voglio farti un discorso sulla famiglia. Quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me.
No, no, no!
Avanti, ripeti. Avanti. Santa famiglia. Sacrario dei buoni cittadini.
Sacrario
dei buoni cittadini.
Dei buoni cittadini. No!
Com'era questo grido finale? No!
Ma tu dimentichi il grande film 900, ad esempio.
Ma non me ne frega niente, mica stiamo alla rubrica di cinema qui.
Straordinario.
Potevi sentire questa cosa sulla Schneider che non era consapevole?
Beh, sì.
I wanted Maria to feel, not to act, the rage and the humiliation.
Fabio, provincia di Milano, vai.
Grande maestro del cinema.
Vai. Fabio. Sì, dimmi, dimmi Fabio, dimmi.
Volevo dire solamente questo, che vi state lamentando di Maio, del papà di Di Maio, però di Amazon, che dicono che aveva 3.000 dipendenti non in regola, non avete detto.
Amazon adesso.
Ma adesso che cosa cazzo c'entra?
C'entra Amazon?
Non c'entra niente, non c'entra niente. Sai cosa,
cosa c'entra Amazon?
Niente. Ma cosa c'entra? Ah, è uscita una cosa.
Che sia gravissima. Scusami. Che la cosa di Amazon, se è vera,
è uscita
cosa che
una
no.
cosa, è uscita una cosa sul padre Di Maio e ci occupiamo del caso di Di Maio.
Quella, no? Esatto, però di
ma
Amazon
non è che lo facciamo apposta.
Ma voi siete mai?
Perché siamo servi del potere? Che cosa siamo? Servi del potere.
Ma cosa pensa del padre di Di Maio? Ma lo dica almeno, dica cosa pensa del padre di Di Maio.
Ma saranno problemi suoi.
Ah,
nel senso
quelli
di
sono
dire.
Problemi suoi.
Ah, problemi
cioè,
suoi.
Quelli sono problemi suoi.
Sai qual è il problema?
Ma
non
mamma
parlate
mia,
mai delle cooperative che sfruttano gli operai come fanno
cosa
i caporalati giù in meridione.
Ma chi l'ha detto? Non parliamo mai. È pieno di.
Del
scusa.
Problema. Cosa dovete parlare?
La tifoseria è
incredibile. Fabio, scusami un attimo, però c'è un signore che fa il vicepresidente del Consiglio. Va bene che tutto quello che hanno fatto prima gli altri è tutta una merda. E infatti il governo, dal punto di vista dei consensi, è ancora molto forte. Va benissimo, per carità. Però se c'è un fatto che esce fuori per un'inchiesta realizzata dalle Iene sul padre di Di Maio, non è perché uno è cattivo e vuole mettere in croce Di Maio. Si parla di questa vicenda qui. Poi uno può dire, come dico io, chi se ne frega e le colpe dei padri non ricadono sui figli, ma sono stati anche i 5 Stelle che spesso hanno attaccato in nome dell'onestà i genitori di politici che facevano qualche cosa, o no? O no?
La questione è un'altra.
Qual è?
Che voi avete sempre un punto fisso, che
qual
lui è
attaccare i 5 Stelle, ma chi l'ha detto? Ma chi se ne frega? Ma non è che uno passa la mattina alla sera a pensare a Di Maio. David
allora,
forse pensa a Di Maio, a me non me ne frega un cazzo.
Ho una vita felice, figuriamoci.
Ogni settimana non prendete una cosa delle Iene e la mettete, non so.
Ma le Iene non è che fanno la campagna contro Di Maio, prima la facevano.
Giustamente, amico, però, scusi un attimo.
Ma oggi il potere
quando
qual è? Chi è il governo oggi? Chi è il governo?
23 minuti contro la grande distribuzione non avete detto niente.
Ma sì, ma scusami, Fabio, però fa più effetto, certamente, parlare di una famiglia Di Maio che è al potere piuttosto che dei grandi problemi delle multinazionali. Ma è normale,
per esempio, di Facebook non ne parliamo, che ha preso
di
una
Facebook
multa,
ma perché mi devi fare due coglioni? Ma mi sto già facendo due coglioni così quando ne parli, già c'ho il latte alle ginocchia, amico mio.
Ecco,
dai, c'hanno le palle che sono
perché?
Di che cosa?
Perché quando dicono che danno una multa così importante, pensano di aver fatto il bingo, ma non è il bingo, perché è una briciola in quello che c'è.
Giovanni dalla provincia di Grosseto. Ciao.
Ridicolo.
Fabio, ciao Giovanni, vai, dimmi.
Ridicolo.
Ciao.
Dimmi,
ciao. Volevo settimana scorsa ho sentito un podcast in cui si parlava di vaccini e poi volevo raccontare quello
che
mi
vuoi raccontare sui vaccini?
Che,
no, l'allenamento di tuo padre ce lo racconti dopo. Fabio da Padova, dai, mi sono rotto il cazzo, l'allenamento di suo padre. Un attimo solo, Giovanni. Fabio da Padova, dimmi.
Sì, ciao, ciao ragazzi. Allora, Di Maio.
Che è successo? Che ha fatto questo? Ma che ne so?
Di Maio.
Andrea, provincia di Treviso, vai, Andrea.
Ciao,
dimmi, Andrea, dimmi.
Ciao, numero uno. Ascolta, sostanzialmente il mio intervento è uguale all'ascoltatore di prima.
Cioè?
Sulla vicenda Di Maio, volevo dire che è venuto fuori Di Maio perché vabbè, è il vicepresidente, poteva essere qualsiasi altra persona, perché è la prassi da quelle parti,
il lavoro è nero.
Il lavoro nero,
sì,
la prassi.
Cioè, sì, ho capito, però non è che uno possiamo, non è che possiamo dire avessero fatto un'inchiesta su qualsiasi altra azienda. In questo caso, però, ragazzi, però è stupida la cosa. Cioè, c'è il vicepresidente del Consiglio, il padre ha, e siamo abbastanza certi, fatto lavorare in nero una persona, la testimonianza di questa persona che dice anche che si è fatta male e il padre voleva coprire tutto. Ma di che parliamo? Perché non se ne dovrebbe parlare? Perché
è
Di Maio? Perché è nuovo? Perché è puro?
No, no.
Se ne parla perché il vicepresidente del Consiglio non che è ministro del lavoro,
appunto.
Se c'è il padre che 10 anni fa, per carità, ha fatto delle cose che non vanno, è normale che se ne parli, come si parla di qualsiasi persona legata al potere. Non è che questi qua sono immuni da tutto, dai, okay, su.
No, è ovvio, ma quel
fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì, che non capisci un cazzo, fermo.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master.
Hi, I'm Lorenzo. And I'm 15 and I'm from Moolloobar, Australia. Sweaty feet, sweaty balls, we in the sink, dirty bed sheets, stinky underwear.
Hai capito?
Sweaty feet, sweaty balls, we in the sink,
hai capito?
Stinky underwear.
Capito?
Gorgeous. La Zanzara is the best program ever, ever, ever.
Direttore, lo faccia tacere!
Allora, allora, sì. Allora, sì, andiamo pure.
La Zanzara is the best program ever.
Direttore!
Sì.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Signore e signori, alla vostra destra i Navigli di Milano, con il famoso mercato galleggiante di Bangkok. A sinistra il Colosseo e poco più avanti un'altra meraviglia del mondo, il Taj Mahal.
Con Air Italy lo stile italiano arriva in Asia. Vola a Bangkok, Delhi e Mumbai da Milano Malpensa, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Lamezia Terme e Olbia a partire da 326 euro andata e ritorno. Air Italy, immagina una compagnia aerea italiana che offre più di un semplice volo. Vai su airitaly.com.
Air Italy, imagine the world differently.
Ciao, sono Giulio Golia e sono qui con un amico che fa un po' l'architetto, un po' il capocantiere e un po' anche il manovale. Lui sì che affronta ogni problema senza lasciarsi mai abbattere. È Pietro. Pietro chi? Pietro Muraglia, imprenditore edile, con il suo nuovo Citroën Berlingo Van con capacità di carico fino a 1000 kg.
Nuovo Citroën Berlingo Van, sa fare tutto, proprio come te. A novembre da 10.300 euro con permuta o rottamazione. Scoprilo nei nostri showroom. Info su citroen.it.
Citroën. Babbo Natale, quest'anno a Natale non voglio più essere buono. L'anno scorso ero stato buono e il risotto era scotto. Il cotechino l'abbiamo dato al cagnolino e il torrone mi sembrava un mattone. Quest'anno a Natale voglio essere più Italy.
A Natale trattati bene, vieni da Italy, il più grande mercato di cibo italiano di qualità. Italy conosce le nostre terre, le produzioni tradizionali e segue con passione centinaia di piccoli produttori per darci una bontà senza compromessi. Quest'anno a Natale siamo tutti più
Italy!
Risponde PostePay Tandem Mobile POS per voi.
Ho un agriturismo e spesso organizzo eventi. Vorrei registrare i miei clienti per contattarli in seguito.
Gestisco un bed and breakfast e ho scaricato l'app PostePay Tandem Mobile POS. Cosa devo fare per creare promozioni riservate ai clienti abituali?
Sono il titolare di un lunch bar e ho notato un calo degli incassi nel weekend. Posso creare promozioni solo per il sabato e la domenica?
Vai su radio24.it, entra in PostePay Tandem Mobile POS per voi e mandaci la tua domanda.
State ascoltando un programma offerto da
Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it.
La Zanzara.
Ma cosa fai?
Voglio farti un discorso sulla famiglia. Quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me.
No, no, no!
Avanti, ripeti. Avanti. Santa famiglia. Sacrario dei buoni cittadini.
Sacrario
buoni cittadini.
Dei buoni cittadini. No!
E con orgasmi multipli.
La colonna della maggioranza silenziosa è operativa. David, la patata di Giulietta è rasata. Ripeto, la patata di Giulietta è rasata. Attendiamo istruzioni.
Generale Cruciani, la informo che le brigate giallo-verdi della zona Roma Est di Roma, appena sentita la notizia della neocostituzione di queste fantomatiche colonne siciliane controrivoluzionarie, si stanno organizzando per partire alla volta della Trinacria, per unirsi nel triangolo tra Santo Stefano di Camastra, Calatafimi, Termini Merese, con il nostro comandante grillino palermitano, il quale ci darà tutte gli apparati logistici per l'azione, ruspe, forconi, tortore, con i quali spazzeremo via queste neocostituite forze controrivoluzionarie, comandate dal codardo puttano pennivendolo comandante Parenzo. Agli ordini sempre. Forza Cruciani.
Io sono convinto di una cosa, Cruciani, che tua madre deve essere un travestito, perché tu devi essere solo ed esclusivamente nato da un buco di culo, coglione. I hate to leave you back.
E mia madre ringrazia, caro David. Mia madre ringrazia continuamente.
Ma come fa? Ringrazia continuamente. È un clima pazzesco questo.
Mia madre ha detto che non vuole più ascoltare codesta trasmissione.
Ma
già
io
da tempo,
ma ha perfettamente ragione. Ma perché è una porcheria? Ma davvero?
Fabrizio
è una
dalla provincia di Pisa.
Dai,
ma no, ma che c'entra? Mia madre è tranquilla.
Proviamo a fare una cosa. Per cui, ad esempio, domani. Non, io faccio questa proposta. Da domani, ormai è andata sta giornata. Allora, da domani, ti prego, proviamo. Domani sarà una giornata in cui alla Zanzara non si diranno parolacce. Ogni volta che diremo una parolaccia, l'azienda ci tasserà di 50 centesimi.
Ma che
io faccio
scemo,
questa proposta all'azienda. Direttore,
giù il microfono, bocciata.
Solo per domani.
Bocciata, prima dell'ascoltatore. Che figura di merda a Napoli, quelli che hanno organizzato quel convegno contro la Juventus, ammantandolo.
Che brutta figura, si può dire, ad esempio.
Che figura di merda. Ti faccio sentire solo una cosa.
Norma che abbiamo
è
detto.
Andato in questa riunione, in questo albergo, in questa specie di convegno ridicolo, è andato il procuratore nazionale contro la corruzione. Che ruolo ha Cantone, che non mi ricordo più?
Presidente dell'ANAC, autorità, ecco. Il cui acronimo sta per Autorità Nazionale Anticorruzione.
Esatto. Il quale ha detto tante cose, li ha praticamente smerdati dal primo all'ultimo minuto, li ha dipinti come una roba ridicola, una roba che non ha senso parlare di diritto e di calcio a Napoli con tutti quelli che ci sono. Però c'è una frase che direi è definitiva su questa vicenda. Definitiva. Cantone e quelli che hanno organizzato il famoso convegno a Napoli sullo scudetto rubato l'anno scorso. Sentite, è molto breve, si sente anche magari non benissimo, però è molto chiara.
E ve lo dico da subito, da tifoso del Napoli, lo dico con chiarezza, io non penso affatto che la Juventus abbia rubato lo scudetto.
Amico mio, è finito tutto, c'erano anche dei mugugni là, dei mugugni. Chi c'era qua a parlare? Chi c'era? Fabrizio, provincia di Pisa, vai.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì.
Oh Dio, dopo un quarto d'ora aspetto, cioè, finalmente.
Ma un quarto d'ora è anche poco, amico mio.
Ah, mi dicono peraltro che abbiamo le prove. Abbiamo le prove che sei juventino, Cruciani.
Sì, ma non c'è nessuna prova,
Nel trailer di Scherzi a parte mi segnalano, hai in casa una bandiera della Juve.
Sì, ma spiegherò tutto, ma non c'è niente da spiegare che sono cazzi
miei.
Che
fa di lui stesso un gobbo, Cruciani, juventino, abbiamo le prove.
Va bene, sì.
È stata vista, quindi ripeto la notizia, è stata vista a casa di Cruciani. No, notizia 1, è stata vista una bandiera della Juve a casa di Cruciani. 2, è stato visto a casa di Cruciani lo stemma della Casaleggio Associati.
No, questo non è vero.
Vabbè, intanto l'abbiamo detto.
Che non esiste poi lo stemma della casa.
Lo stemma.
Fabrizio,
della
dimmi, che zitto un attimo. Fabrizio,
allora,
stemma.
Sì, ma in quanti siete a chiacchierare? Perché a me.
Siamo i soliti qua.
No?
Fabrizio, non c'è problema, dimmi.
No, finalmente. Allora, io sono stato per un quarto d'ora con la radio spento perché c'era anche da fare. Però ho sentito in un punto della trasmissione
cosa
che
senti?
Avete parlato di quella cazzata di Striscia la notizia di ieri. Perché quella
perché
è una
cazzata? Perché una stronzata?
Secondo me è una stronzata.
Ma perché è una stronzata? Spiega.
Allora, te lo dico.
Se non me lo dici, come faccio?
Allora, innanzitutto che c'è lavoro nero, specialmente su Antieri, io che li vivo, no, è piena l'Italia.
Ma lo sappiamo. Allora?
Ma no perché, scusa, ma no perché il datore di lavoro che vuole andare a cercare al nero, no. Sono quelli che, poveracci, lo chiedono loro anche. Mi fa venire a lavorare. No, non masturare.
Allora,
fare una trasmissione su questa...
Ma non è un servizio in una trasmissione, è un quarto d'ora di servizio tra ieri in cui si dimostra che il padre di Di Maio, 10 anni fa, ha preso uno in nero e quando questo si è fatto male, voleva coprire la cosa e poi lo ha licenziato.
10 anni fa, allora io vorrei sapere chi è che ha pagato questo per andare... In trasmissione, se state, è stato pagato.
Ma chi ha pagato?
Scusi, lei per chi ha votato? Fabrizio, per chi ha votato le elezioni?
Ma sono evidente. Cazzi miei.
No, sono cazzi tuoi, sono anche cazzi
evidente.
Nostri.
Sono cazzi miei.
Chi hai votato? Chi hai votato?
Sono cazzi miei.
Chi hai votato, Fabrizio?
Perché te lo devo dire?
Chi hai votato?
Io sto criticando una
trasmissione. Chi hai votato?
Oh, ascolta, io non te
bimbino,
lo voglio dire.
Oh, bimbino, chi hai votato?
Io non te lo voglio dire, va bene.
Perché? Dimmelo. Perché
non ci
hai votato 5 Stelle, hai votato 5
non
Stelle, sei un militante 5 Stelle,
sei... non sono nessun militante, te non capisci una sega, capito? Perché con tutti i problemi che c'è in Italia, Striscia la Notizia va a fare una
le
cosa
iene, non
genere.
È Striscia la Notizia,
sì, le iene, quelle che cazzo sono, vuol dire che c'è qualcosa dietro,
cioè che c'è dietro,
c'è qualcosa dietro,
cioè tu dici Mediaset
che ha rovinato 150.000 famiglie.
Chi?
E va a criticare i 5 Stelle, che io li possa aver votati o non votati, si dovrebbe lavare la bocca, non dovrebbe nemmeno dire nulla.
Ma chi non dovrebbe
la
dire?
La Boschi, quella che... Quella
vabbè, la
che
Boschi, la Boschi.
Ma io non capisco, perché lei non dice una cosa semplice?
Comunque,
io non capisco, perché lei non possa dire una cosa semplice. Ha sbagliato
cacare.
Il papà di Di Maio, perché non lo può dire una cosa molto semplice?
Magari lo dice pure, cioè, anche Di Maio lo dice che ha sbagliato suo padre. Che c'è.
Ma lui non lo dice.
Infatti, hanno sbagliato, ma sono due cose totalmente diverse. Quella ha rovinato degli italiani, quell'altro ha dato lavoro a una persona che... magari era lui che voleva andare a lavorare nero.
Quello
ma
sicuro. Quello
è
sicuro.
Lui,
quello...
E se lui l'assicurava, magari non c'è... nemmeno essere assicurato.
Ho capito, Fabrizio, ho capito, però chi hai votato alle scorse elezioni? Chi hai votato alle scorse elezioni?
Allora, le passate elezioni ho votato 5 Stelle.
Ecco qua, grazie
ma
Fabrizio.
Non ci incastra un cazzo.
Grazie
no,
Fabrizio.
Non ci incastra un cazzo.
Grazie, 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 grazie.
Cruciani, ma si vede la bandiera della Juve a casa tua nello scherzo che ti hanno fatto? Che cazzo dici adesso i napoletani?
Sina ladrina, parla sempre Maradona, parla Sina ladrina.
Sì, non rompete i coglioni, a casa mia ci sono tante cose, a tempo debito, se qualcuno lo vorrà darò spiegazioni, ma c'è una spiegazione molto semplice, cioè non c'è una spiegazione
difficile
complessa
da spiegare,
però tempo al tempo, ma chi se ne frega,
difficile,
io a casa mia non posso avere una bandiera che era un drappo della Juventus,
no,
che cos'è, un crimine,
avere, lo puoi
è un crimine,
certamente, ma questo spiega molte tue
posizioni, siete ridicoli,
come abbiamo
siete
visto
ridicoli.
La tessera della Lega di noi con Salvini,
ma
l'abbiamo vista,
non
ci ho
mai avuto
da essere.
Fermi.
L'abbiamo vista, un bonifico fatto
dalla
Casaleggio Associati.
Giù. Allora, Vittorio Sgarbi incazzato con Di Maio, giustamente dal suo punto di vista dice, questi hanno fatto sempre i moralisti e adesso arriva addosso questa rosa del padre di Di Maio, si dovrebbe dimettere immediatamente il signor Di Maio, giusto Vittorio?
Dimettere, sai, non si chiede le dimissioni dal punto di vista della coerenza, uno che non ha mai lavorato e che ha un padre che ha dato finanziamenti in nero ai suoi lavoratori, visto che il ministro del lavoro qualche contraddizione ce l'ha.
E ha chiesto di mentire, peraltro. E ha chiesto al lavoratore di mentire, per giunta.
Questo abbiamo letto, questo l'ha fatto le Iene. Certo, è inutile chiedere agli altri di fare. Comunque, il giudizio popolare certamente punirà, come viene punendo, quelli che sono incoerenti con le premesse. L'unico scatto che potevano avere, ma hanno perso. Io ho chiamato il nuovo sindaco di Corleone, quello che ha Nicolosi, di centrodestra. Quella cosa di quel Pascucci mi era sembrata un gesto, a parte che occorreva per loro per cercare di recuperare voti, ma non è che erano voti della mafia, sono dei voti, cioè, se tu hai un padre assassino non è che sei assassino tu. Quindi dal punto di vista di quella sceneggiata di Di Maio, tra l'altro in contrasto con quello che è venuto fuori oggi, è la prova di uno che cerca di valorizzare gli altri se di pensare al suo padre.
Sì, però tu hai detto, per molto meno questa capretta stitica ha chiesto dimissioni e depurazioni.
Appunto, quindi vorrei dire, cioè, come ha cacciato Pascucci, deve cacciare anche se stesso. Pascucci di cosa è colpevole? Di avere fatto la fotografia con un parente del tutto innocente e
di Provenzano,
di un mafioso.
Sì.
Tra l'altro Provenzano su cui, nonostante la tua posizione, la Corte d'Europa ha detto che è stato trattato male da Malanni.
Vabbè, ma quello che se ne frega.
No, dico, però si tratta di una... Figurati cosa c'entra il nipote. Allora, se lui vuol cacciare Pascucci...
Dovrebbe cacciare se stesso.
È coerente con la logica. O starà zitto e lasciare il povero Pascucci fare una cosa lecita, anche se apparentemente scioccante. Dice, ma io non rinnego i voti dei parenti, ci mancherebbe che li negasse. Uno ha diritto di votare, se non ha fatto niente, non è che se tuo padre è un assassino tu non puoi più lavorare,
certo,
alla radio.
Sì, certo. Però scusami Vittorio, certo. Il problema è molto semplice. Tu dici che si dovrebbe dimettere perché ha chiesto sempre in altri casi dimissioni e depurazioni, ma questa è una roba che è successa 10 anni fa, riguarda il padre, sì, sembra, sì, che lui non c'entri nulla, ma adesso voi non avete mai detto un cazzo su mille cose, arrivi tu e punti il ditino contro Di Maio.
Ma no, ma lo punto proprio partendo da Pascucci, se non me ne frega niente, poi ti ho detto, chiunque deve chiedere le dimissioni. Io ho fatto un post evidenziando delle contraddizioni, poi li faccio quello che vuole, neanche simpatico. Vuol dire, però, tu hai un padre che compie, tu sei ministro del lavoro, l'opposto di quello che dovrebbe fare, sei in contraddizione. Poi non basta essere in contraddizione per dimettersi, quindi ovviamente la mia è
no, ma tanto non si dimetterà mai, che c'entra, non è questo il punto. Il punto
fondamentale è che perderà consenso e l'arrivo di Battista sarà come chiesto a gran voce, perché lui lentamente deraglia.
Sì, però che... voi siete, vuol dire, Di Maio in fin dei conti che cosa ha fatto? Stava aveva delle quote in questa società del padre, ha preso uno in nero, cosa che è comune a tantissime persone, questo signore qui dopo un po' si è fatto male, il padre ha cercato di fare un po' a umma, ha cercato di coprire perché sennò altrimenti avrebbe avuto dei guai, ma il figlio non ne sapeva un cazzo. Adesso
allora posso anche, tu mi chiami apposta perché posso dire io ho fatto un'iperbole, ma non mi ricordo più chi di voi due, tu sei quello più filo governativo?
Ma io
tu
un po'.
Sei più tipo Mario Giordano e Parenzo è più tipo Sgarbi.
Sì, più o meno, sì, più o meno siamo così. Sì, più o meno.
Ma infatti è simpatico Di Maio, se poi provo una simpatia, un magnepa è talmente una figurina che ha avuto un culo della Madonna, una fortuna smodata, ha trovato il primo lavoro che può trovare un uomo, ministro del lavoro. Quindi quello che capita serve per sfotterlo, perché chi ha potere deve pagare. Però
no, ma questo è giusto, perché chi ha potere deve, sì, no, chi ha potere deve stare lì, cioè, e deve essere sottoposto a qualsiasi tipo, sì, di rottura di coglioni. Sì. Cioè, se le Iene vanno a rompere il cazzo a te, non è che puoi dire Dio ce l'hanno con me, chissà per quale motivo.
Mi hai convinto, ritiro la richiesta di dimissioni. Guarda, ecco, non sei stato persuasivo. Però
ritira,
era un'iperbole, appunto.
Ritira, perché tante
volte. No, ma io non l'ho mai detto, però, Vittorio, scusami, non ho mai detto che Di Maio si deve dimettere. Di Maio deve rimanere lì, perché rimanendo lì dimostra tutta la sua incapacità. Tutta la sua incapacità.
Per al vostro declino.
Esatto, deve rimanere lì. Deve rimanere lì, assolutamente.
Ma no, ma che deve? Non è questione di rimanere lì, è che ogni tanto, Vittorio, tu attacchi delle persone o prendi o sei, per esempio, dalla parte di, come al solito, di coso, del famoso sindaco di Riace, così per, cioè, attacchi Di Maio solamente perché rimproverando.
Allora, guarda, ti ho già detto l'altra volta, non mi è arrivato, poi adesso devo vedere. Il film di Vendez dice: quello che ha fatto il Mimmo Lucano è più importante dell'abbattimento del muro di Berlino.
Ma chi l'ha detta sta cazzata?
Che sta Wenders,
sì, ma che ma chi se ne
grandissimo Wim Wenders.
Non è che se Wenders dice una cosa siamo qui a inchinarci.
Sì, l'ha fatto dire, non è mica un collega politico di quello. L'ha detto perché ha valutato che in un luogo disabitato riuscire a collocare delle persone che lavorino invece di stare a non fare nulla è un progetto che deve essere assicurato con attenzione. Io credo che il Ministero degli Interni dovrebbe guardarlo con attenzione invece che demonizzarlo, perché la carta di identità, come capisci tu, e gli altri piccoli reati sono di per sé tali da non meritare l'arresto se l'hanno liberato. Se arresti uno e dopo due settimane lo liberi, vuol dire che hai preso la misura sbagliata, io credo, era questa la mia posizione. Dico, se uno è garantista lo è con tutti.
Senti, ma tu la scena di Bertolucci col burro là, col sesso anale, te la ricordi bene o no?
Meraviglioso, sì.
Roba vecchia.
No, lì c'è una storia che qualcuno mi ha raccontato in tempi recenti, cioè che non era nella sceneggiatura, e la povera ragazza, la quale potrebbe...
Sì, non lo sapeva, sì.
Sì, non l'aveva scritta, sì.
E quindi
sì,
lì siamo di fronte a un caso piuttosto inquietante.
Sì, oggi sarebbe stato arrestato sicuramente. Per quello.
Sarebbe stato...
D'altra
parte occorre dire che dobbiamo fare anche la giornata.
A te non piace molto quel tipo di sessualità, però il sesso anale a te non ti è mai piaciuto, diciamo la verità.
Ma adesso non vorrei entrare nel merito, perché poi apriamo un capitolo complesso. Certo, abbiamo detto l'altra volta che la vicenda di, io l'ho interpretata in maniera abbastanza chiara, di quel calciatore, quello era Ronaldo.
Sì, Ronaldo,
non era,
sì,
che lei non fosse d'accordo a stare con lui, non era d'accordo sul lato B.
Sì.
Che è una variabile della
sì, però è
tu sei pronta.
Sì,
poi uno arriva prepotentemente e dice: no, prendo subito il B. e tu dici no, io sul B ho ancora dei pregiudizi, come canali televisivi, insomma, ecco.
Sì.
Quindi...
Senti, ma abbiamo scoperto ormai il personaggio Paola, no? Il personaggio Paola che è la tua
sì,
schiava, l'abbiamo ormai fatta diventare una specie di regina delle cronache anche mondane. Ma questa schiavitù, oltre ai calzini, com'è che si esplicita? Cioè la schiavitù di Paola, perché lei dice io prendo i calzini, c'è un'altra forma di schiavitù, qual
è? La schiavitù è fatta così, che come, diciamo, atteggiamento del vincitore,
sì,
prevede persone che sono sottomesse senza la loro volontà.
Sì.
Ma se tu fai un concorso per libere schiave, come ha fatto lei, una decide che è meglio essere schiava mia che essere libera con un altro. E io la capisco.
Questa è molto bella. Ma è meglio essere schiava di Sgarbi che libera con qualcun altro.
Perché come penso io, lei è più libera con me che da sola. Sola avrebbe qualche remora. Con me è più libera. Quindi lei ha fatto una valutazione generale e ha capito che essere mia schiava è un'opportunità di liberazione.
Ma un altro tipo di schiavitù, la schiavitù come si esplicita? Per esempio una cosa concreta, lei ci ha raccontato questa storia dei calzini, no? Che venivano
i
tolti.
Calzini, sì, anche adesso non ce li ho, quindi sono senza calzini di questo momento.
Fateli mettere un attimo.
Non è molto di più dei calzini, cosa fai? Mi dà le pillole?
Poi
basta, poi l'attività sessuale l'ho quasi completamente sospesa, quindi...
Perché sospesa? Perché sospesa?
Sono vecchio.
Ma perché basta, a un certo punto
capito, ma
basta.
Con lei c'era all'inizio attività sessuale, come in tutte le cose, no?
Cioè... No, non è possibile, no, perché sarebbe stato un modo per darle un privilegio, non potevo darglielo.
Cioè tu dici nell'arem, ma l'arem...
Deve pensare che un giorno lei potrà avere quell'opportunità. Ma è una speranza, è un desiderio.
Ma l'arem in questo momento di quante persone consta? Diciamo, di quante persone.
Cioè... Il mio arem?
Sì, il tuo arem, sì.
L'arem è molto aperto, insomma, saranno almeno 38, insomma, disperse nelle regioni d'Italia.
38. Però in questo momento la schiava per eccellenza si chiama Paola. Si chiama Paola.
Sì, però lei ha fatto il concorso per schiava, ha vinto, è arrivata prima.
Ma c'è anche la pulizia, c'è la pulizia della schiena.
C'è una terza che sta concorrendo qui. C'è una ragazza, ti piace il concorso per schiava? Non ha partecipato, ma adesso parteciperà.
Concorso per schiava. Senti, ma c'è anche la pulizia della schiena, c'è anche la pulizia del corpo, c'è? Diciamo.
Sì, poi c'è il taglio delle unghie.
Ah, il taglio delle unghie pure,
sì.
Ma Paola pure fa il taglio delle unghie?
Sì, poi si occupa. E più i calli, quando si togli i calli di Sgarbi, non è che li butti via, li metti in una teca per asseri beneficenza.
I calli di Sgarbi!
Mamma mia!
6 ore fa e già messo all'asta 500 euro.
Ciao Vittorio.
Ciao vecchio mio.
Ciao.
La zanzara.
Sono parole demoniache. La bocca. Io sarò il padrone dell'universo e tutto il resto, ma certe volte mi viene da morire. Sento tutto anestetizzato, senza droga né niente, ma sento tutto un mancamento dalla testa ai piedi, compresi tutti gli organi del corpo. E io penso che morirò presto. Ma vi maledico, umani, maledico questo pianeta. E... Maledico, dovete pagare per tutto quello che mi avete fatto, pensate di farmi per quanto mi avete voluto male. E sono parole demoniache, non so neanche se era mai antico che razza di lingua sia.
A dire rapicosce macari e siamo soldale buttona.
Ma si potrebbe sapere che faccia questo cazzone imbecille nel grillino palermitano? Proprio curioso, che per me c'ha proprio quella faccia di cazzo, la faccia da schiaffi di uno che non ha mai fatto una sega, di un classico zotticone cavernicolo. Vorrei proprio vedere la faccia, così mi sento meglio. Vedo quella faccia lì e dico minchia, però sono proprio migliore, che idiota.
Ma il grillino palermitano che non sa neanche parlare in italiano, manco fosse un contadino analfabeta del Settecento, che non sa parlare la lingua del proprio paese, è consapevole di essere un coglione?
Ieri sera non è l'arena di Giletti, ancora una volta sembrava la Zanzara. A un certo punto fanno il loro ingresso in pista, si può dire proprio così, in pista.
Perché in pista? Mica è un circo,
dei noti,
scusa.
Beh, insomma, circo.
Questo
abbastanza
è un circo.
Circo.
Quella è un'arena, appunto,
dice? È un
come
circo.
Dice il nome.
È un circo.
Un'arena.
Basta, basta, è un circo. È un circo di mostri,
arena.
Anche quello.
Ma
un circo
mostri?
Di mostri.
Ma io ci vado, ma quali mostri? Ma tu sei un mostro.
Sì, c'è una parte pseudo-seria, ma insomma,
no,
la ciccia a un certo punto arriva, a mezzanotte arriva la ciccia.
Che
gli scambisti, sono arrivati i signori scambisti.
Ecco, bene, bene.
Senti, senti tutto, senti tutto.
Lo fa con una delicatezza.
Ma
il
quale
professor Giletti,
ma
un'eleganza,
amico mio.
La appoggia piano,
senti,
cioè
senti,
non
senti,
è volgare,
senti,
questo
senti,
voglio dire.
Vorrei capire in cosa, il fatto che ci sia lui che la guarda, la eccita?
Sì, questo mi eccita. Io, noi non ci perdiamo comunque mai di vista, siamo sempre sotto controllo, non esiste che lui vada da una parte da solo. È una cosa che, visto la nostra unione, c'è ancora, è stata una sorta di collante, per cui a noi piace fare questa cosa.
Amico mio, la modernità, modernizzati, attualizzati,
sì, sì,
come direbbe qualcuno,
dici?
A te
ma
lo dico,
dici?
Lo dico anche a te,
ma
cioè
no.
Tu dovresti essere contento se
no,
tua
ma
moglie,
scusi,
che io conosco per carità,
carità
eccetera,
ma non, diciamo, non bestemmiamo in chiesa,
di fronte, quindi tu sei
chiesa,
là di fronte,
radio.
Tu
ma
sei là di fronte,
carità. Lascio
seduto,
fare a te questi giochetti,
no, io non voglio.
La cosa che a me scandalizza non è chi fa questi giochetti, ma sono queste porcherie, ma sono queste persone
raccontate in pubblico, criterio, l'esibizionismo prima in privato e l'esibizionismo in pubblico.
No, ma io posso
è uno
capire
step
l'esibizionismo, ecco,
è uno
io
step
posso
successivo.
Capire l'esibizionismo nel privato,
ma, scusami,
ma di fronte a milioni
viviamo,
di italiani,
ma noi viviamo,
ma ragazzi,
di esibizionismo,
ma
se
noi,
non ci fossero gli esibizionisti tu non faresti
carità,
un programma in televisione,
ma
non saresti alla radio,
ma, per
ma
carità,
è così,
ma
è tutto esibizionismo,
tutto,
dai,
chiudere tutto,
il
vero maniaco sessuale è quello che va a letto con la stessa donna per 30 anni nella stessa camera da letto. Quello è veramente un maniaco, secondo me.
Cusaro, prego, lei è un maniaco. Guardi, le ha detto, ha detto che lei è un maniaco sotto sotto, ma l'ha detto pure un po' a me.
Come avete sentito, a un certo punto interviene il filosofo della Zanzara.
Però vedi che Giletti non indugia, cioè
ma
sorvola,
sì, non indugia,
non mette, non affonda,
non è la radio,
come te
non
il coltello
radio,
dentro
c'entra?
Quelle schifezze. Lui
Fusaro
vola alto in questo grande racconto.
Tu racconto di che? Il Fusaro. Senti, il grande scontro,
Fusaro
scambisti.
Pure,
ormai
Fusaro
Giletti
c'era.
È passato agli scontri
Fusaro,
tra Fusaro e gli scambisti.
Capisco che in quest'epoca di rovesciamento della normalità, un'epoca in cui la banca ti porta via la casa ed è normale, anche un rapporto perverso possa essere presentato come se fosse,
cioè,
la normalità.
Per lei sono due perversi in
non
realtà.
Non faccio nomi e cognomi. Dico,
beh,
che
ce li ha davanti.
L'epoca in cui è diventato anormale avere una famiglia, un progetto.
Dovrebbe accompagnare a fare una visita.
Infatti non sa
perché
cosa si perde il professor Fusaro, non
allora,
sa cosa
davvero
si perde.
Posso replicare? Io
una
sono,
visita però per professionalità si potrebbe
sono
fare.
Sono pienamente appagato della mia veterosessualità, io la chiamo la veterosessualità, cioè chi è ancora piccolo borghese,
io ero rimasto al veterocomunismo.
No. Il dottore qui veramente non lo so, di una noia pazzesca, perché è una
Platone,
cosa no,
simposio,
no.
Trarrete sì, maggiore piacere
un'altra volta.
Trarrete,
ma scusa,
c'è l'ero sedile,
no, guarda,
non in quelle boiate a cui via.
Ma vabbè, scusa, ma come
fare
come
la serata con
le boiate?
Leggete Platone, il simposio.
Allora, Andrea da Roma, vai Andrea, vai.
Leggete Platone.
Leggete Platone, dice, leggete Platone, questi vogliono solo chiamare, figuriamoci. Oh, Andrea, mamma, vai.
Ciao, grande Peppe, grande Parenzo.
Dai, forza.
Senti, raga, io volevo parlare di una cosa.
Dimmi, caro.
Marijuana. Stavamo a parlare dei cessi, stavamo a parlare dei froci, stavamo a parlare di rete, tutto.
No, froci ancora no, veramente, abbiamo parlato di scambismo. Abbiamo ascoltato
di
Mario, tante cose.
Dai, David, mi fai sentire male, mi parla sopra, che mi fai tagliare pure te quando fai imitazioni e cose.
L'ascoltatore tipico.
Io voglio dire una cosa, io perché quando devo uscire, io sto con Salvini, per carità, le case di casa moglie, gli sventra tutto, tutto quanto, tutto giù.
Allora?
Però perché io quando esco di casa ci devo avere l'ansia delle guardie che ti fanno le perquisizioni, che ti viene
da pepe. Scusa un attimo, io esco da casa mia, non anch'io. Ho nessuna ansia di essere perquisito.
No, no, va bene, ma voi tu sei Cruciani, quello è David Parenzo.
Ma che c'entra? Cazzo. Scusa, ma
io sono un deficiente, capito? Del Borgata che esce di casa, magari con una tuta, un po' così, Pia, non dicono questo, fai in picci, boh, fermamolo, c'è
in
una
un
canna,
contesto boh, normale. Aspetta, nessuno. Lei è signor Giamaica, mi scusi.
No, non è Giamaica.
Io sono il signor Olanda.
Scusa, Andrea, mi sembra di capire che tu sei uno che fa abuso, uso e abuso di sostanze stupefacenti. Mi sembra
abuso.
Di
abuso? Io non ho mai pippato cocaina, io mi faccio le canne.
Quante canne te fai, Andrea?
Ma me faccio 2-3 canne alla sera, poi dopo lavoro.
Due, ma cazzo, che cazzo ci frega? 2-3 canne al volo.
Ma hai capito che te lo ma l'erbone, però, no?
L'erbone, siamo
l'erbone.
Dove lo compri? Dove lo compri l'erbone, amico mio?
Vabbè, forse fa un po' troppo.
No, più o meno, non ti sto dicendo il nome e cognome dello spacciatore. Lo compri per strada, c'è uno spacciatore di riferimento per telefono, te la porta a casa.
C'è sta il supermercato qua,
è che non so, è dappertutto, non solo a Roma.
San Badili, Torbelle Moniche, dai.
La follia è che questo, Andrea, è la prova provata del fatto che questa roba qui c'è, esiste, esisterà, non è possibile fermarla. Allora legalizziamola, l'erbone, come dice Andrea, dovrebbe essere
i coglioni, ti avete rotto.
Andrea dice sostanzialmente una cosa: questo erbone facciamolo comprare tranquillamente, che ne so, in un rivenditore ufficiale, in un negozio ufficiale,
ma hanno messo l'erba legale, che come, cioè io voglio dire una cosa, no? L'erba legale. Sentiamo. Che cazzo, che cos'è l'erba legale? È come a suo punto Salvini, no, che sta avvelenato, i bordelli del quadro, stanno a mettere le bambole gonfiabili, oh. Cioè siamo l'Olanda dei ritardati, siamo l'erba legale e bambole gonfiabili. Siamo l'Olanda dei mongoloidi, dei ritardati.
In che senso, siamo, scusa?
Ma che paragone fa? Cosa
no,
dice?
Lui dice giustamente, sì, non abbiamo capito.
Ma è vero, David, pensaci, è vero, perché siamo ipocriti. Noi, sì, la puoi fare quella cosa, però falla, capito, in moderazione. O la fai o non la fai, che è bambole gonfiabili, l'erba legale, ma che si fa? Ma che è?
Ha ragione lui, cioè,
ma che cos'è?
Siamo il paese di quelli che non hanno il coraggio di fare le cose fino in fondo. L'erba legale che non è, perché non serve a caso, perché se tu te fai l'erbone è chiaro che il THC là, questi...
Questa, bravo, che ma te che fate? Me fa il THC? Oh, dai, ma io mi rilasso col THC, ma c'ho due partite da play, io ho 20 anni, ho due partite da play in cannone, la sera me ne vado a dormire.
Ho capito, non è che però, cioè, ho capito, ma tu non ho capito, i tuoi che dicono i tuoi genitori di questa cosa, 20 anni?
Ma vabbè, i primi, vabbè, io ho 22-24 anni, insomma, voglio dire, sono grande, non è che mi devono stare a rompi i coglioni. Anche perché qui intorno c'è gente che all'età mia si pippa la cocaina, ragazzi.
Ho capito, ma c'è anche di meglio, però c'è gente che si pippa dei libri all'età sua, anche, non è detto che...
Bravo, ma dove sto io, te giuro, Davide, non succede. Sì, dove che si pippa la cocaina qua, sono finito, una maniera dei drogati, non c'è sta niente qua. Io abito vicino Roma, non abito da Roma, io sono,
ecco,
vicino Palermo.
Io penso che
schifo.
Noi dovremmo dare delle risposte a questa Italia. Noi dobbiamo dare una chance, un'opportunità, a far capire.
Ma bravo.
Ecco, lo so, siamo qui per questo.
A quest'Italia
far capire,
quale
portarti
Italia?
Al cinema, al teatro,
ma
farti
che
vedere
c'entra?
Un museo.
Questo, se vuoi fare canne, voi
farti amare.
Sempre via per culo, sto Davide.
No, tu
ma
devi
se
venire
se
con
fare
me.
Canne,
tu
qua.
Devi passare una giornata.
Ma,
io faccio le canne, poi possiamo andare a vedere Shakespeare. Io posso fare tutto e mi faccio una canna, raga. Cioè, non è che mi sto a fare una pera d'eroina. Cioè, io ragiono, io faccio una canna.
Sì, certo. Quanto spendi per le canne tu?
Mortacci loro, 20 euro, un grammo e due, regà, regoliamo, se cioè, non è possibile, legalizziamo.
Regoliamo
se
in che senso, scusi?
No, 20 euro, un grammo e quanto vai? 20 euro al giorno, no? Un grammo e due, in quanto te lo fai te?
Al giorno, a sera, mo fumo io un grammo, regà, un grammo sono due canne, che ci fai?
Cioè, 20 euro al giorno vai avanti, cioè, a botta di 140,
scusi,
140
euro. 140 euro a settimana?
Ho capito che ve voglio dire, regà, cioè, non è possibile.
No, ma scusi, 140 a settimana per 4, che sono le settimane.
A me sono stipendi, sono sordi.
480.
No, ma scusi, perché non si compra magari dei libri? Non va,
no, cioè, magari spaccia.
I libri, ma perché? Ma tu metti a far vago, c'è una canzone su un motore di ricerca che sarebbe quella... Però sì, che avete fatto voi, però siete fumi l'erbone, che c'è stato te e il grande Cruciani, che state embriachi fragili, Parenzo sta col camicione tutto aperto e il sigarettone in bocca al centro.
Ma che c'entra? Ma embriachi fragili?
No, vabbè, ma voglio dire, lui mi ha fatto tutto il colpo, il coso, pure lui si diverte.
No, ma certo che mi diverto, però l'erbone,
ma se lui c'è l'erbone,
ma non spenderei mai quelle, ci ho mai spese in vita mia, ma è una roba pazzesca. Comunque, guarda.
Il Monte, se mi ha fatto una canna.
Ma l'ho detto anni, negli anni, ora sono tanti anni, se me la faccio ora.
Moro.
Perché ti chiamano Giamaica?
Perché anni fa, quando venivano nel mio orto, dicevano: oh, ma che sto in Giamaica?
Claudio da Roma, vai Claudio, vai.
Oh.
Dimmi, dimmi Claudio, dimmi.
Allora, no, stavo vedendo qui Blob, non so se l'ha mai visto, c'era Tajani con il baffetto rosso sotto l'occhio a difesa delle donne, no, alla sì. violenza delle donne, ma lui lo sa in che partito sta e chi è il capo.
Vabbè, che c'è, tra Forza Italia, che c'è, Berlusconi mica è a favore della violenza sulle donne, che cazzo vuol dire?
No, è lui stesso, è stato a suo tempo pedofilo e compagnia.
Ma che pedofilo, che sei scemo?
Ma che
sei
deficiente?
Ma che sei deficiente?
Ma che dice sto malvissuto? Ma come si permette?
Ma che c'entra con la pedofilia?
Ma come si permette?
Della mignota che siete, poi su Di Maio ci accaniamo.
Malvissuto.
Io ho votato prima Forza Italia e poi PD.
Malvissuto comunque. Malvissuto.
Allora, abbiamo sentito mezz'ora Sgarbi. Lo sapete, Sgarbi, che col Ministero dei Beni Culturali c'ha avuto qualche problemino?
Allora, che
diglielo
c'entra
in faccia, vediamo.
E allora lui come?
Dio le faccia, Dio le faccia,
Dio le faccia, Vittorio.
C'è scritto.
Ma che c'è? Che c'entra? Diglielo in faccia, diglielo a Vittorio.
Che
in
problema
faccia,
ha avuto? Che problema ha avuto? Non
con
ho capito.
Il ministero dei beni culturali.
Che ha avuto?
E
che
voi
ha avuto?
Siete due saputoni, non lo sapete.
Ma che
allora
ha fatto?
Vi lascio col dubbio.
Che
non
ha fatto?
Ve lo dico. Poi andate su internet, spingete un
mio
bottoncino.
Che cos'è che, non ti, che, cos'è che ti ha dato fastidio di Sgarbi? Prima dell'internet.
Mi dà fastidio tutto.
Perché? Che male ti ha fatto? Che ti ha fatto?
Con tutto quel poverino ci ha avuto pure una bottarella alla pompetta. Quando si incazza, io sto lì tremante, dico questo, questa volta questo ci schioppa la pompa, ci schioppa, e invece insiste perterito e il cardiologo non gli ha detto
vabbè,
niente.
Vuole, vuole le dimissioni,
allora,
vuole le dimissioni di Di Maio.
Io ho chiamato però per un altro motivo, perché Sgarbi è una cosa superata, come quello che si fa le canne, un ragazzo di 23 anni che ha la
20,
gioia e l'orgoglio di in televisione che si spara.
Io non ho capito che cosa gli rimproveri a Sgarbi, non ho capito bene che cosa gli rimproveri.
Stai tranquillo, che lo sa da solo, se guarda allo specchio e rimproveri si fa da solo quando
ma
sta
perché?
Solo e forse piange pure.
Ma perché dovrebbe
no,
rimproverare? Aspetta,
cosa,
aspetta, Vittorio, Vittorio hai sentito? Aspetta Claudio, Vittorio hai sentito questo Claudio? Dice che ti dovresti guardare allo specchio e vergognarti perché non puoi pretendere le dimissioni.
Ma lui lo dice a tante non persone, lo posso pensare io?
Non
per la storia di Sgarbi io penso che è così. Poi per lui sarà orgoglioso di quello che ha fatto.
Giustamente, può pensare quello che vuole, vorrei che parlando fosse informato, potrebbe andare
libro,
a vedere,
se me lo regala e me ce l'hai
potrebbe andare
sopra,
appunto a leggere un libro mio, vedere se io quello che ho fatto si conosce, quello che ha fatto lui non si conosce e quello che ha fatto Di Maio non si conosce.
Allora ritorniamo a Di Maio, ho votato Forza Italia io,
Io
allora,
non ho capito Claudio, non ho capito.
C'ha un papà che è un delinquente.
Ma
noi abbiamo
non è un delinquente,
per anni due personaggi di cognome Grazzi, uno
e me che c'entra?
E una Stefania. E con quello che ha fatto il papà ce li siamo ritrovati in Parlamento e loro
e allora
belli,
che c'entra?
Contenti e orgogliosi.
Ma che c'entra?
Poi
ma che
abbiamo una certa Mussolini che forse ci siamo scordati quello che fece il nonno, eppure quella in Parlamento.
Ma c'entra il nonno?
Cosa
c'entra?
C'entra
il nonno?
Signori problemi del papà di Di Maio, tanto levate dalla testa che cose cazzate. La gente toglie il voto a Di Maio e lo dà a chi che sia.
Ma che c'entra? Ma che c'entra la Mussolini e Craxi? Che c'entra?
Striscia la notizia, se ne mette in testa che c'è un padrone che rispetto a quello che ha fatto il padre di Di Maio è un evasore seriale condannato.
Ma condannato
allora,
di che? Ma di che cosa?
La notizia se deve la bocca prima di parlare di Maio.
Vittorio, punto. Rispondi tu a questo
buona
Claudio. Aspetta, 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 aspetta.
Tempo
no, non devo dire niente. È un signore che non ha mai fatto nulla in vita sua, quindi parla così.
Serata.
Mi piace evidentemente nulla facenti come Di Maio. Parlare di Berlusconi, si è dimenticato che Berlusconi ha però pagato 500 milioni di tasse, è un evasore per un verso ed è un contributore per un altro. Di Maio non può fare né l'una né l'altra cosa perché non ha mai curato e non paga tasse perché è l'evasore rispetto a quello che non ha fatto, è evaso dalla sua vita.
Ciao Vito, ciao. Ciao, 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 ciao.
La Zanzara.
Crucio, qua siamo al Met di New York, sculture ovunque, Canova, Van Gogh, Monet, Manet, tutta gente con l'audioguida, ma noi col podcast della Zanzara. Non ce ne fottu un cazzo dell'arte. Avanti tutto, amico mio.
Give me something, something to look back on. If I just
Cruciani, io ti volevo parlare sempre in tema di cagate, non i posti migliori dove andare a cagare, ma di una categoria di persone come me che definirei i cacatori retribuiti. Io al mattino, prima di andare al lavoro, spesso e volentieri mi scappa tantissimo. Solo che cosa faccio? La trattengo facendo una fatica pazzesca per tutto il viaggio per andare al lavoro, che tra l'altro vado anche in bici al lavoro, quindi faccio anche fatica. Così che quando arrivo, appena arrivo, tac, mi siedo sul cesso e so che sono pagato per cagare. Ed è una goduria pazzesca.
Allora ragazzi, ripeto, prosegue questa nostra enorme cavalcata, chissà dove porterà, alla conoscenza dei luoghi dove alla fine passiamo una parte del nostro tempo, una parte importante, cioè i luoghi della cagata, i luoghi più belli, più degni, più accoglienti, più tutto, e ne stiamo scoprendo tantissimi, non solo nelle grandi città, dateci indicazioni anche per piccole città, ma la settimana scorsa sicuramente... avrete visto, avrete ascoltato anche qui alla Zanzara le parole, l'emozione di quel deputato che si chiama San Gregorio, Eugenio San Gregorio, eletto in Sud America, che non riusciva a parlare a un certo punto alla Camera. Non riusciva perché era emozionato. Risentiamo tutto.
Allora, ripeto.
Collega, vuole un po' d'acqua?
No, sì, aspetta, un po' di nervosismo per la prima volta che parlo.
Ah, prego, prego, sono prego.
È la prima volta. Non senza evidenziare i diversi problemi e proprio con i propri convincimenti per... allora, è un po' d'acqua, ma viene bene, sì. Grazie, chiedo scusa.
Non si preoccupi.
Io direi di chiamarlo, amico mio. Potremmo scoprire delle cose incredibili.
Mi sembra una brava persona.
Eugenio San Gregorio. Pronto?
Sì, pronto.
Grande San Gregorio, Radio 24, come va?
Bene.
Come sta andando dopo questa notorietà incredibile?
Bene, sono qui a lavorare.
Ma io voglio capire una cosa, no? Ma
io
tu
posso
adesso...
dire una cosa, sì. Complimenti. Perché cioè, io sono Parenzo, sì. Da cittadino italiano, da giornalista, mi sono emozionato a sentire la sua emozione. Cioè lei è arrivato nel luogo massimo dove si prendono le decisioni, a differenza dei suoi colleghi si emoziona di essere parte di questa grande democrazia. Lo trovo bellissimo. E quindi vadano a quel paese, quelli che l'hanno sbeffeggiata,
però,
vadano a quel paese.
Scusi San Gregorio, però io voglio dire una cosa, lei mi sembra che sia uno che ha fatto un sacco di soldi in Argentina, giusto?
Vabbè. Sì, ho fatto fortuna, sì, sono stato andato in Argentina e come tutte per fare l'America l'ho fatto, sono un notevole imprenditore, stimato da tutti.
Cioè addirittura in Argentina sei diventato come dire un grande imprenditore, hai addirittura mi dicono un jet privato, cioè o sbaglio? Cioè,
sì, ce l'ho, sì.
Hai pure un jet privato. Che ci fai con i soldi? No, ma non c'è nessuna cosa negativa, figuriamoci. Quello è
il jet privato mi serve per spostarmi da una provincia all'altra.
Ah, dell'Argentina?
Sì, province, certo, sì. Dovete capire anche che ho 2500 dipendenti.
Ma quanto costa un jet? Quanto costa un jet privato, per esempio?
No, non costa $1,000,000, non costa molto. No.
Un milione?
Un milione di dollari?
Sì.
Cioè, come non costa molto? Non è pochissimo.
Vabbè, no, naturalmente sì.
Ma scusi un attimo, San Gregorio,
Quanti posti ha il suo jet privato?
9.
Ma potremmo fare la Zanzara in diretta dal jet privato, ad esempio?
Ma io voglio dire una cosa, scusi San Gregorio, lei ha fatto tutta sta cosa qua e poi va in Parlamento in Italia e si emoziona, chi gliel'ha fatto fare?
Quella domanda delle volte me la faccio anch'io, perché? Ma me l'ha fatto perché? Fare il patriotismo.
Sì, e però amico mio, ma per carità, però lei si è reso conto in questi mesi che praticamente stare lì non conta assolutamente nulla, non si riesce a fare cazzo.
Lo so, vabbè, intanto che non conta nulla lo sappiamo, ma allora vuol dire capire che dobbiamo abbandonare, non dobbiamo
no, però,
i
bravo,
propri,
bellissimo
i
segnale.
No, capito, ma sa, cioè, si è reso conto lei in questi mesi che praticamente
sì, non so che non contiamo come il 2 di coppa più o meno,
esatto.
Deputata, ma
quando
non
regna bastoni, quando regna bastoni si dice una volta.
Esattamente, cioè, bene.
Senta, ma perché ma non sappiamo, cominciamo cioè a mettere un po' di soldi qui al Sole 24 Ore, amico mio? Facciamo una roba molto seria. Cioè, salviamolo, però insomma, lei è un signore, amo l'Italia. Si compri la zanzara.
Si compri il Sole 24 Ore.
No, almeno la zanzara. Si va tutti in Argentina a fare il moschito in Argentina, meraviglioso. Portiamo la corte.
Come lo sa, il moschito in Argentina, perché no? E perché no?
Ma si compri, facciamolo, amico mio.
Ma si compri il Sole 24 Ore. Si compri il Sole 24 Ore. Il suo patrimonio, a quanto ammonta in tutto?
Diciamo cose serie.
Non ha importanza.
No, no, è importanza.
Amico mio, molta importanza.
Più o meno.
A grandi linee.
Sono un benestante.
Scusi un attimo, ma lei non si è sentito un po' in quell'immagine lì come Razzi? Si ricorda in Parlamento, no, signor Razzi?
No, a dire la verità, nel momento in cui sì, ma è stata un'emozione nella quale mi sono uscite le lacrime, non ho vergogna a dirlo. Perché a un ragazzo che all'età di 17 anni va via dal suo paese, poi ritorna ed essere seduto lì per la prima volta facevo un intervento,
naturalmente
mi è venuto nella gola un nodo che non so come spiegare, perché l'italiano più o meno lo parlo.
Infatti lo parla.
Ho difficoltà. In quel momento lì non lo so, ho pensato a tante cose.
A che hai pensato?
Ho pensato che un semplice contadino come ero io che zappavo la terra lì all'età di 17 anni.
Come
sono andato in America ero vengo dalla campagna.
Dalla Calabria. Certo.
Calabria, Belvedere Marittimo, sì.
La cosa che voglio capire, reddito di cittadinanza, per esempio, ti piace come cosa dei grillini?
No, io dico che porterà non farà bene quel reddito.
Non fa bene, non fa bene.
Come no, non farà bene, oggi come oggi. E noi stiamo stimolando i vagabondi. Sono d'accordo su questo. Ma io penso che comunque questa cosa si rivedrà. Se bene ci sono poveri in Italia, 5 milioni, che poi non sono tanti, ma ci sono.
Non sono tanti, 5 milioni, no, per carità.
Non sono tanti, ma quei soldi invece, i 13 a 15
meglio,
miliardi...
Meglio investirli in altre cose, non c'è dubbio.
Da 13 a 15
Senti, ma tu quante case
miliardi?
Hai in Argentina? Quante case hai?
Ma sì che ce le ho, immobili ce li ho naturalmente, ma non è quello che ho gli immobili, continua a costruire, continua a crescere.
Costruire
paese,
sempre, costruire.
Senta, c'è una regola, che il 20% dei dipendenti che io ho devono essere italiani.
Bellissima questa cosa, bella, molto bella. Molto
e perché
bella.
No? Mi sento di italiano tutto.
Assolutamente. Ma che lei che, scusi un attimo, lei che con i soldi del stipendio da deputato che ci fa?
Che ci faccio? Non ho quello che vale dire la verità, non almeno sono quanti ci sono nel conto corrente, perché non me ne frega niente di quello. Non sono venuto per quello.
No,
io
certo che
qua
no.
Per altre cose più importanti.
Ma che ci fai? Non sai nemmeno non quanto guadagna il deputato, quanto guadagna?
Le devo dire la verità, con sincerità, non lo so.
Non lo sa, non lo controlla nemmeno.
Ma lo dico per davvero, non lo so.
Non lo controlla nemmeno la busta paga della Camera?
No, non c'è senso, a me non mi serve controllare la busta paga. L'ho detto prima.
Cioè non ci fa niente, non ci fa niente.
No, non mi serve, le spendo in America andando qua, che ne so, andando a cena con degli amici, quello che magari prendo lì. 7, 8, 10, 15 mila euro nel mese, pure spendo.
Lasciamoci, caro San Gregorio, con un impegno, quello di portare l'anno prossimo la zanzara, tutta la grande baracca della zanzara.
Sarà un piacere, ecco. Perché no?
Compriamoci
soprattutto,
una radio locale.
E soprattutto si compri il Sole 24 Ore. Metta dei quattrini, compriamoci il Sole 24 Ore.
Per cortesia,
le offro anche uno studio. C'è uno studio.
Benissimo.
Sto
perché lei c'ha i soldi. C'ha i soldi.
Televisione.
Lei ce l'avrà 200 milioni da parte o no? 200
ma
milioni.
Perché non è il mio mestiere.
Quanti, quello è vero, ma quanti soldi ha?
Noi ci pensiamo noi. Non si preoccupi, distruggiamo tutto in un paio d'ore. Ci pensiamo noi poi.
Ciao.
Grazie.
Saluti, Gregorio.
Ciao, grazie.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. La zanzara.
Perché non hai fatto i servizi sugli espianti di organi sani fatti in Lombardia per lucrare sui rimborsi regionali? Figlia di puttana. Te lo dico io perché. Perché tu sei un prezzolato figlio di puttana. hai trovato il filone di Napoli per fare ascolti, perché Napoli raccontata in negativo fa ascolti, vero uomo di merda, vero figlio di puttana che non sei altro, figlio di puttana.
Generale Parenzo l'ha contatto da Ginevra, sede dell'ONU, di importanti relazioni e organizzazioni internazionali. Volevo dirle che il presidio della maggioranza silenziosa è al sicuro anche qui. Attendiamo ordini.
Anche qui a Barcellona i ricercatori universitari per la brigata parenziana sono pronti a muoversi. David, aspettiamo un tuo segnale.
Questa non è l'Europa che noi volevamo, ma dobbiamo avere pazienza a costruirla, perché di fronte agli Stati Uniti e alla Cina noi non siamo nulla.
Prodi, io quando lo sento, guarda, ti giuro, quando lo sento mi cascano i coglioni. Quando sento Prodi parlare
uno
di Europa,
dei migliori presidenti
mi cascano
che l'Italia
i coglioni.
Avuto dal dopoguerra
mi cascano
ad oggi.
I coglioni.
Uno
intanto
dei migliori,
torniamo
dei più pacati,
per un attimo,
dei più preparati.
Torniamo
grazie.
Per un attimo a Napoli. Mentre Cantone sputtana gli anti-juventini di professione, quelli residenti a Napoli, dicendo che lui non gufa, che non è contento quando la Juve perde, dicendo che tifa per le squadre italiane, dicendo che lo stato di diritto col calcio non c'entra nulla e stanno esagerando, dicendo che non pensa che la Juve abbia rubato lo scudetto, dicendo che il Napoli l'anno scorso ha perso psicologicamente, e in sala si sentono dei rumori lì in quell'università dove hanno fatto quel convegno ridicolo, e che bisogna smetterla di fare i piagnoni ai provinciali. C'è tutto quello che in sostanza si dice da anni in questa disgraziata trasmissione. Senti che cosa accade invece in qualche radio locale. Partiamo da Alvino.
E finisce 0-0 perché il Napoli, l'aiutino, poi nei momenti di difficoltà, fortunatamente aggiungo io, non arriva.
Qua tutto il mondo del calcio italiano vuole la fine del campionato a novembre, massima a dicembre, proprio lo vogliono, io li vedo, stanno smaniando per dire è finito il campionato, che li faccio gioiose. Non è una finzione, non è un raccontare frottole, è raccontare quello che sta accadendo sistematicamente in Italia dai 8 anni a questa parte. Si chiama dittatura calcistica, amico mio.
Alvino, amico mio, non ti rendi conto della ridicolaggine di queste parole, però te voglio bene lo stesso. Intanto, di fronte al televisore, mentre Napoli pareggiava con l'ultima in classifica, accade questo.
Per me Sarra aveva un milione ragioni, un milione, un as, milic, di avarà, neanche un bidone l'umido se piglia. Aveva ragione qua chi riesce là, e chi riesce a andare qua, ma andare qua si riesce a come, oi? Ospi, Isa, Abbiolo, Culibali e quando traso culo.
Allora, caro David, ti presento una persona già ospite di questo programma mesi fa. Ha scritto un libro che si chiama ha un riferimento ad un
che
uomo,
si
ad un uomo. Come si chiama, Alessandro, il titolo del libro? Come si chiama?
Ca-
Falseri, si chiama il sacro maschio.
Il sacro maschio, ti leggo una cosa: le donne non dovrebbero indossare una parte del libro. Le donne non dovrebbero indossare biancheria intima per ricordarsi della propria freschezza e lasciare respirare la loro parte più intima in modo da trasmettere i propri messaggi in maniera più autentica.
Sono scelte, va
il
bene.
No mutande è uno stile di vita. Il no mutande è uno stile di vita che ci rende più pronti all'imprevisto e automaticamente più sorridenti e disponibili verso il prossimo.
All'imprevisto.
Questo è il punto fondamentale. Un'altra cosa.
Beh, un capolavoro. Questa signora Cantini, mi era sfuggito. Chiedo scusa, signora Cantini.
Che cerca un editore, peraltro. Editore.
Ma per forza, è evidente. Comunque sì,
attacca l'obesità e dice che andrebbe decretata come reato per inquinamento ambientale e tassata di
Quindi
conseguenza.
Quindi cominciamo col dire che il libro non è uscito perché non è un libro. Che ci sono delle sporconerie che tu hai appena enunciato. Io sto leggendo un altro libro che si chiama La Capitale.
E poi,
edito da Sellerio su Bruxelles.
Giù un attimo. E poi è a favore della poligamia tacita, tra uomo e donna.
Esiste, è un libro che non c'è, non pubblicato.
Allora caro Parenzo, devo rispondere sulla frecciatina sull'editore. Il fatto è che forse non l'ho ancora cercato, perché forse sapevo di poterlo promuovere prima per altri canali, non lo so, è stata una scelta.
Vabbè, ma lo troveremo, non ti preoccupare. Troveremo un editore. Sono principi rivoluzionari. Partiamo da questa cosa qua. Come già tu hai detto qui, praticamente tu non porti mai le mutande, giusto Alessandra?
In che senso?
Qualche giorno del mese necessariamente le porto, con i pantaloni a volte si può stare, a quel punto mi curo di mettere un completo intimo, bello.
Però tu dici tendenzialmente non andrebbero portate, giusto o no?
Tendenzialmente è giusto così.
Tu sei, per esempio, intimamente sei depilata oppure hai qualche pelo, qualche ciuffo, no? Perché è interessante questa cosa qua.
No, appunto, anche qua il fatto che le donne decidano di depilarsi integralmente adesso non lo fanno mica per loro, lo fanno per gli uomini, è una cosa che fa malissimo, quindi sono le stesse femministe che dicono che appunto dovrebbero vestirsi come vogliono e tutto, e poi nelle parti intime si depilano. Secondo me un minimo ci deve essere.
Un minimo di pelo.
Per chi ha votato lei, signora, alle ultime elezioni? Per chi ha votato lei, signora Cantini?
È stata anche candidata per Forza Italia alle elezioni regionali in Toscana.
Per Forza Italia.
Per chi hai votato, amica mia? Per chi hai votato?
Beh, adesso spettatore sono un po' confusa, a dire il vero.
Vabbè, quello lo siamo.
Mi stanno anche corteggiando qua e là su dove andare, perché ci sono le comunali,
addirittura
vicino ai grillini,
da diverse
comunque
parti, ma
per
non
cui
lo
la
so.
Depilazione integrale,
no,
sei contro
i grillini, no.
I grillini mi pare difficile. No. Contrario alla depilazione integrale, mi sembra di capire, no?
Integrale, sì, poi è chiaro che va curato come un giardinetto,
Come un giardinetto. È una notizia clamorosa questa qui. Non l'ho trovata oggi sui giornali, è incredibile.
Mi dispiace per
però
lei.
Però hai detto una cosa molto forte anche da Chiambretti, che la prostituzione è nella femmina fin dalla nascita.
Sì.
Ma è giusto secondo te prostituirsi per lavoro?
È una scelta, bisogna sicuramente.
Cioè, se una dà via la passera o la, come chiamiamola, come vediamo, per lavoro, secondo te non c'è niente di strano, diciamola tutta.
Non c'è niente di strano, andiamo demonizzando, stracizzando tutti questi ando contro la prostituzione. Un lavoro come gli altri, del primo lavoro della donna, perché prima la donna non poteva esprimersi assolutamente, un lavoro di tutto rispetto. Le donne che venivano ripudiate erano costrette a prostituirci.
Sono più le donne che odiano gli uomini o gli uomini che odiano le donne, secondo te?
Oggi sicuramente sono più le donne che odiano gli uomini.
Dunque la violenza, violenza di oggi è più delle donne verso gli uomini che degli uomini verso le donne?
Assolutamente, e ancora appunto, come ha fatto notare anche in trasmissione, non ci sono i dati e non vengono riportati, anche se comunque da altre fonti si possono trovare.
Sì.
In realtà gli uomini vittime di violenza sono molti di più, anche fisica, il fatto è che non resistono. Poi io parlo di violenza psicologica e omicidi psicologici quando gli uomini vengono portati al suicidio, anche questo è un omicidio, appunto.
Ma è la realtà.
Però non è ancora stato definito a livello criminologico.
Scusi, ma dove cos'è il centro studi Cantini? Ma che
va
roba
via,
è?
Va via la raccomandazione.
Ma che roba è? Il centro studi mutande. Ma che centro studi è? Ma non ho, con che dati si basa?
Aspetta, ferma. È tutta una filosofia di vita, Parenzo.
Scusami, Alessandra, però
nessuno si doveva pure essere qualcuno a dirlo.
Soprattutto la filosofia non mutante mi interessa molto, cioè tu dici bisogna anche girare per strada facendo intravedere qualcosina, no? Cioè non vedere, però comunque senza mutande. E poi anche lo spieghi pure questa cosa qua, sì, perché
te lo spiega, lo argomenta.
Non si deve intravedere, e di solito non lo sbandiero in giro, non si deve intravedere.
Scusa, ma tu per
pornografia. Ecco. Io invece incito all'erotismo, non alla pornografia. Sono sempre molto fine quando vado in giro.
Comunque è anche tutto antigenico. Quello che lei fa, no, oltre a essere, ecco, come dire,
ecco, questa è una critica che sapevo mi sarebbe mossa. In
è una cosa totalmente antigenica.
Ma assolutamente no, perché portare le mutande in realtà provoca anche la fermentazione e l'accumulazione di batteri in quella zona.
Brava, brava, bisogna spiegarle bene.
Senti
queste cose in maniera scientifica.
Brava, pur di non lavare le mutande, senti l'altro.
Sono andata da degli specialisti ad informarmi.
Ma quali specialisti, signora? Ma di cosa parla gli specialisti?
Io chiuderei
i ginecologi. Una freschezza.
Ma adesso i ginecologi dicono di non portare le mutande. Ma signora, io ne ho sentite tante di
trasmissioni. Sì, non lo so, vabbè.
Ma no, mutande, il suo ginecologo non ha detto questo.
È laureato all'università di Maio il suo ginecologo, però. Ma dove l'ha vista sta roba? Che dice?
Scusa, domanda finale. Sono tutti d'accordo, tutti d'accordo che intimamente sto perfettamente bene.
Benissimo, proprio Alessandra, però un'ultima cosa decisiva, direi, anche per i nostri ascoltatori è questa. Tu di solito nell'attività sessuale squirti o non squirti? Questo è fondamentale. No, ma questo mi sembra fondamentale.
Vabbè, ma poi scusami, poi come mi fai passare? Nel senso,
no, se non ti voglio fare passare
a questa domanda.
No, ma voglio dire, tu eiaculi.
Non si preoccupi, signora, la sua credibilità è già stata messa gravemente in discussione. Non si preoccupi, non sarà la risposta a questa domanda a danneggiarla ulteriormente.
No, voglio dire, nell'attività sessuale lo squirting
ma
è una cosa.
Sono il miglior avvocato di me stessa, e poi comunque sono circondata.
Esatto, bravo. Voglio dire, l'attività dello squirting è una cosa che è tua propria oppure no? Cioè, una cosa che hai dall'inizio oppure.
È una cosa che generalmente accomuna le donne che sanno raggiungere il piacere da sole, perché sono appunto disinibite. Quindi,
e tu sei disinibita?
Beh, io sono direi piuttosto disinibita.
E dunque squirti?
Non mi fare rispondere in maniera così diretta.
Ma come no?
Cioè, ha messo il segreto di Stato.
No, non sono pornografica, io sono erotica.
Non ho detto che ha messo il segreto di Stato.
Lascia veleggiare, lasciamo veleggiare.
Poi fortunati che mi conosceranno.
Lasciamo veleggiare. Lasciamo squirtare, ragazzi.
Vediamo un altro mare.
A domani, ciao.
I Noriani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Santa famiglia, sacrario dei buoni cittadini.
Sacrario
dei buoni cittadini.
Dei buoni cittadini. No!